uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
E siamo arrivati, inspiegabilmente, questa settimana è volata anche a giovedì, giornata di Film TV, giornata di presenza di Angela e Mauro Gervasini da Venezia. Speriamo che di sapere, di avere buone notizie a breve su tutte le selezioni che stanno facendo. Io sono con Angelo Acerbi, buongiorno my dear.
Buongiorno my dear as well.
E torniamo a parlare di Cruella, che ragazzi, sì, la staffa veramente, anche i più scettici stanno apprezzando, continuano a uscire critiche positive.
Visto, esatto, ma poi non so se tu stai guardando i nostri Facebook, abbiamo più o meno gli stessi amici, ci sono dei amici colleghi inspiegabilmente fan.
Sì, bravo, dici,
no,
sì.
No, non è
gente
possibile.
Che solo Wong Kar Wai e Apichabong Vera Seta Cool, no? Che se non sei il regista del paesino sperduto e fai i film di 6 ore non va bene. E invece Cruella.
Invece questi impazziti, una bomba, bellissima.
Stiamo notando la stessa cosa.
Mi fa molto piacere che c'è questa trasversalità di giudizio.
Anche a me.
E comunque questa cosa è talmente non solo italiana ma universale, planetaria, che Disney ha già cominciato a pianificare Cruella 2, che avrà sempre lo stesso binomio scrittore-regista, cioè sempre scritto da Tony McNamara e sempre diretto da Craig Gillespie, ovviamente, sempre interpretato dalla superlativa, bravissima e bellissima Emma Stone, non si sa nient'altro, devo dire, cioè la notizia è abbastanza magra, diciamo, però visto appunto il successo che ha avuto, un rating ovunque pazzesco e un numero di biglietti venduti e anche di visioni su Disney Plus negli Stati Uniti pazzeschi, hanno pensato di non aspettare un minuto di più. Peraltro non si capisce bene, cioè ci sono svariate supposizioni su dove andrà a parare il film, però adesso non ha senso perché è veramente tutto troppo buttato in aria e non comprovabile.
In più concludo, prima di un po' di musica, dicendo che è talmente successo di Cruella che a parte il sequel la Disney sta pensando di coltivare questa nuova, come dire, ondata wave di cattive in live action, e la prossima potrebbe essere Ursula.
Ma magari, guarda,
è là veramente, cioè io sto già proprio invisibilio e veramente, quindi strega, poi là farlo sotto i mari, regina dei, cioè veramente non ho la mia immaginazione non ci arriva, ma so che quella di Disney lo farà. E quindi sono ben fiduciosa, e viva Cruella e viva Ursula. Musica.
Fred.
Una bellissima copertina gialla con al centro una mosca. Stiamo parlando del nuovo numero di Film TV e ovviamente non possiamo che parlarne con Mauro Gervasini, che anche questo giovedì è qui con noi.
Ciao, eccoci, buongiorno.
Allora, dicevo, una mosca.
Sì.
Mosca è un po' riduttivo, però. Diciamo una mosca gigante.
Sì.
Ecco, di che cosa si tratta?
Allora, abbiamo dedicato la copertina a Mandy Bull, sottotitolo italiano Due uomini e una mosca, che esce nelle sale settimana prossima. E quindi, insomma, volevamo fare un omaggio a quello che consideriamo uno dei film più divertenti della stagione. E io credo che in questo periodo gli unici film veramente necessari siano quelli divertenti, perché ne abbiamo passate di ogni, quindi insomma ci piaceva. Ma poi al di là di questo è un film anche bellissimo, di questo regista un po' pazzo francese che si chiama Quentin Dupieux, che era famoso anche nel mondo della pubblicità e della disco music techno, un po' alla Daft Punk, con il soprannome di Monsieur Oiseau o Mr. Oiseau. E quindi insomma, mettendo insieme tutte queste cose, viene fuori questa sorta di è un road movie che praticamente è irraccontabile, perché se vi dicessi qual è il punto di partenza voi direste che sono matto, in effetti è quello che pensano tutti appena cominciano a vedere il film, però vi assicuro che nella sua surrealtà è tutto coerente e tutto veramente divertente secondo noi. E non è un caso che mettiamo comunque Mandibule in copertina, perché questo numero, per chi lo vedrà in cartaceo e non in digitale, ci fa tornare alle vecchie copertine di Film TV, cioè quelle in carta spessa, lucida, leggermente patinata, quindi una qualità della carta che è migliorata partendo dalla copertina in tutto il giornale, e poi magari ne parliamo, perché naturalmente la parte che più consistente, che ci interessa di più, è quella della locandina interna, che si può staccare e collezionare.
Però per tornare al film, non essere così criptico, dai, qualcosa diciamolo.
Allora,
perché diciamo dobbiamo invogliare ad andare a vedere questo film che fa divertire da morire.
Allora, diciamo così, che ci sono due amici non propriamente
intelligenti
devono fare una strana consegna, non si capisce bene in quale meccanismo, in quale traffico sono implicati, ma non è neanche tanto importante, a dire la verità. Devono fare questa consegna, gli viene data una macchina, poi sentono un forte rumore nel bagagliaio della macchina, aprono e si rendono conto che nel bagagliaio della macchina c'è una mosca, però non una mosca a grandezza naturale, ma una mosca gigante. Quando intendo gigante vuol dire è più o meno grande come un labrador, un cucciolo di labrador, diciamo, quindi insomma una cosa abbastanza ingombrante, però è una mosca. Ma la cosa sensazionale è che loro non è che proprio rimangano, non è che dicano sì, al primo momento c'è un attimo di straniamento, però poi la cosa viene subito metabolizzata e pensano subito cosa fare di questa mosca e quale utilizzo possono farne nella loro vita non esattamente brillante. Ma dopo tutto questo succedono tutta una serie di eventi, perché loro incontreranno degli altri personaggi, alcuni dei quali, e mi riferisco in particolare ad Alex Arciopoulos, che veramente però non posso dire qual è la sua peculiarità perché dovete scoprirlo da soli.
Ma peculiarità nella quale io mi sono più volte esibita a questi microfoni, ma non lo farò oggi.
Ah, questo non lo sapevo che era diventato. Vabbè, comunque, quindi già qualcosa, qualche traccia ce l'avete, qualche indizio ce l'avete. Ma ripeto, la cosa straordinaria di Dupieux è che tutto questo accade come se in qualche modo lui stesse raccontando non un'altra realtà, ma forse l'unica realtà possibile, questa follia che lui ha, che non è neanche la follia del cinema comico in quanto tale, perché nel cinema comico di solito c'è il personaggio surreale e intorno il mondo che sembra normale, e però lì si gioca sul fatto che dove sta la normalità, nel folle, nel Clouseau di turno o in quelli che sembrano apparentemente normali. Qua invece la follia è veramente una cosa coerente con il mondo fenomenico, cioè con la realtà che ci sta intorno, e quindi questa cosa rende il cinema di Dupieux assolutamente unico. Poi naturalmente può piacere di più o può piacere di meno, ma questo Mandibule credo che sia il suo film più come dire, divulgativo, diciamo così, è quello che secondo me riesce ad andare incontro un po' a tutti i gusti.
Beh, qualche cosa poi vuole anche insegnare, no? Non diciamo cosa, però
sì,
diciamo che
certo.
se si incontra una mosca gigante, diciamo che si può fare qualcosa con lei. Ecco, io vorrei ricordare che i due stupidi, visto che voi parlate di elogio della stupidità, però in senso positivo, assolutamente, sono David Marseille e Grégoire Ludic, che sono due attori comici che lui recupera in un ruolo che sì, sono un po' scemo più scemo, ma sono molto di più, sono straordinari,
sono bravissimi e sì, sono molto di più, perché comunque il meccanismo di scemo più scemo, il film con Jim Carrey e Jeff Daniels era quello del comico, appunto, nel senso che intorno a loro era tutto normale. Qui invece c'è anche il poliziotto, a un certo punto incontrano un poliziotto, quella scena è incredibile, perché davvero, cioè, poi c'è solo una differenza di scale di follia, non è che ci sia quello più o meno intelligente, insomma, quindi questa cosa qui rende onore al film e, ripeto, all'originalità del cinema di principio.
Siamo partiti dalla copertina, io andrei invece al centro proprio del numero per parlare della locandina che...
Esattamente. Allora, come accennavo prima, col cambio di carta, naturalmente il miglioramento della carta, anche le locandine ci guadagnano, perché una volta che una persona lo volesse collezionare, staccare, essendo a centro pagina, a centro giornale, si può staccare, poi dopo la si può appendere. Io lo facevo quando ero ragazzo, lo facevo un sacco, adesso ovviamente non potrei più, però so che ancora tanti lo fanno. E su questo numero, non a caso, regaliamo la locandina di Paura nella città dei morti viventi di Lucio Fulci. Dico non a caso perché so che ne avete già parlato parecchio, però è uscito in qualche sala e si può trovare anche in video on demand, Fulci Talks di Antonietta De Lillo, che è la versione, l'edizione definitiva di un suo mediometraggio del 1994, ma in questo caso è una, diciamo, il film dura molto di più perché dura 80 minuti ed è l'elaborazione dell'ampia intervista che Antonietta e Marcello Garofalo, il critico cinematografico, fecero a Lucio Fulci all'epoca, quindi nei primi anni 90. Parliamo di uno straordinario artigiano del cinema italiano, e quindi raccontando il suo percorso e la sua esperienza praticamente si viene a conoscenza di 50 anni di cinema nostro, perché lui ha lavorato come aiuto regista, come sceneggiatore, ha fatto 20 film con Totò, ha fatto un sacco di film con Franchi Ingrassia, e poi dopo però è diventato anche un regista di horror molto apprezzato anche all'estero.
Quello di Antonietta De Lillo possiamo anche chiamarlo un film saggio, in un certo, come dire, una certa accezione del film saggio, e voi invece vi occupate di un altro tipo di film saggio, qualcosa che sta proliferando.
Sì, questa è un po' una chicca del giornale di questo numero, nel senso che mi sembra che siamo i primi ad occuparci in questa maniera un pochettino articolata, un pochettino organica, dei cosiddetti video saggi, cioè ci sono dei cinefili che possono essere più o meno professionisti del settore, perché a volte anche sono dei semplici appassionati, che attraverso le immagini, gli spezzoni dei film che sono stati liberati su YouTube soprattutto, ma non solo, fanno dei video saggi sugli autori, sulle correnti, sui generi, alcuni dei quali hanno una dignità, oserei dire anche accademica, nel senso che sono fatti con grandissima sapienza, grandissima capacità anche di montaggio, perché quella è la cosa un pochettino più difficile. La tecnologia oggi dà la possibilità di fare tutto con più facilità, però poi bisogna essere anche bravi a scegliere gli spezzoni, a metterli insieme, a creare un discorso coerente attraverso questi montaggi. E allora abbiamo chiesto a Chiara Grizzaffi, che si è occupata di questo argomento, soprattutto in sede di ricerca, perché poi ce ne sono talmente tanti che poi bisogna anche in qualche modo fare un pochettino il setaccio, no, di quelli che vale la pena veramente di individuare e di consigliare, e ne ha appunto scelti alcuni che sono dei piccoli gioielli. Quello su, io ho visto adesso, avevo appena visto, da poco visto, quello su Wes Anderson, che è veramente delizioso, nel senso che sembra fatto da lui quasi. Ce n'è su Kubrick, moltissimi sul cinema classico, il noir, ma anche sul cinema più contemporaneo, da Michael Mann a Martin Scorsese. Quindi c'è una guida sul giornale, e naturalmente anche un percorso molto ragionato da parte di Chiara, che dà la possibilità perlomeno di avere una griglia di partenza. Poi ci si può sbizzarrire e cercarli, trovarli da sé, insomma. Devo dire, la maggior parte di questi lavori si trovano su YouTube, quindi è anche facile, ma spesso non si sa cosa andare a cercare, quindi noi cerchiamo di dare quelle indicazioni che permettono una ricerca più veloce.
Bene, grazie Mauro, noi ti ringraziamo soprattutto per questi ultimi consigli, perché insomma, comprate il numero, leggete cosa vi viene detto di andare a cercare, perché insomma si scoprono dei piccoli gioielli. Allora, grazie.
Grazie
e
a voi.
A giovedì.
Alla prossima, ciao.
Fred.
Nel giovedì, sempre dedicato un po' più a Fin TV, in cui abbiamo un po' di più di Angela ed anche Mauro Gervasini,
Per i consigli su cosa vedere stasera in televisione, Angela, di nuovo a te.
In questo giovedì, che come dici tu è all'insegna di film TV, ebbene, ho ovviamente compulsato la nostra personale Bibbia televisiva e ho tirato fuori due piccoli gioielli, almeno così spero. Allora, il primo lo abbiamo già consigliato. Lo riconsiglio, è Molly's Game. Non posso non riconsigliarlo perché il film di Aaron Sorkin è veramente eccezionale. È il romanzo di una cameriera che diventa scaltra giocatrice di poker. A interpretarla Jessica Chastain, insomma, una sicurezza. Invece sono poi andata un po' più sul romantico e alle 23:15 mi sono accorta che Rai 5 ci regala un documentario, You've Got a Friend, The Carole King Story. Allora, io ho visto Carole King e non ho capito più niente, perché insomma, quando sento la sua voce, insomma, qualche corda vibra dentro di me, e quindi credo che sia davvero interessante questo documentario del 2014, che è anche finanziato dalla BBC, che racconta la storia di questa meravigliosa cantante dai primi anni di carriera fino al successo, compreso questa famosa canzone You've Got a Friend, che Carole King aveva scritto e che poi era stata anche cantata da James Taylor, il quale James Taylor aveva suonato la chitarra acustica durante la registrazione. Insomma, credo che sia interessante questo documentario perché grazie a dei materiali poco visti ci fa immergere nel mondo della musica più vitale e più sentita, sentimentale nel giusto modo in cui deve essere presa questa parola, questo aggettivo, e poi anche scoprire la genesi di tante canzoni, di tanti successi. Insomma, questa canzone, come dicevo, è stata veramente importante, una pietra miliare nella carriera di Carole King, la quale con l'album che la conteneva, che era Tapestry, vinse tantissimi premi e nell'anno dell'incisione si portò via un sacco di Emmy. Insomma, diciamo che è stata davvero una canzone epocale, e quindi abbandoniamoci alle note delle canzoni di Carole King e insomma sogniamo.
Red Film Radio.
Anche questo giovedì si sta chiudendo, almeno per quel che riguarda The Soup of the Day, e ricordiamolo innanzitutto, Angelo mi ha ricordato adesso nella pausa, nel fuori onda, che mentre stamattina ci stavamo andando in visibilio pensando a un live action con Ursula, la cattiva, la strega dei mari, la cattiva della Sirenetta, in prossima produzione, ci siamo dimenticati di dire che già si sa che Ursula, a interpretare Ursula, ci sarà Melissa McCarthy, quindi doppio visibilio.
Sì, decisamente, perché quanto può essere quanto può fare la cattiva, una specie comica, nessun altro può.
Quindi
se lei deve fare la cattiva, sarà veramente crudele, sarà spietata. E comunque, allora, oltre abbiamo parlato, appunto, abbiamo aperto con un sequel e chiudiamo con un sequel, anche se è un sequel un pochino diverso, perché
è uno spin-off, non è un sequel.
Spin-off, esatto, nel senso che il 24 di giugno esce anche in Italia Quiet Place parte seconda.
Sì, aiuto, già ho paura.
Esatto, lo spaventoso sequel dell'ancora più spaventoso primo film di puro genio, scritto da John Krasinski, interpretato da John Krasinski e dalla di lui signora Emily Blunt. Il successo di A Quiet Place 2 negli Stati Uniti è stato talmente immediato e gigantesco, che la Paramount Picture ha già deciso una data, che è il marzo, 23 marzo 2023, per l'uscita di un nuovo film basato nel mondo di A Quiet Place, che sarà diretto niente po' di meno, come si diceva una volta, da Jeff Nichols.
Ecco.
Jeff Nichols ha già dichiarato che non sarà una Quiet Place parte terza, nel senso che non sarà un sequel, appunto, come dicevamo, ma partirà dai due film per ampliare un po' il territorio e gli orizzonti già raccontati nei due film di Krasinski, e quindi con nuovi personaggi, nuovi sviluppi narrativi di personaggi che sempre dovranno combattere contro i mostri sonori.
I mostri a cui dà fastidio il rumore ancor più di mia mamma.
Ecco, e di me, che io sono
lì. Infatti, tu e mia mamma sempre con questi tappi per dormire, non so come.
Lo so, siamo così. Quindi, intanto ci andiamo a vedere e a spaventarci per benino dal 24 giugno in poi con l'uscita di A Quiet Place 2. E poi sappiate che tra due anni comincerà una saga, faranno come, non so, Fast and Furious, andranno avanti 5, 6, 7, 8, non sapete.
Tu scherzi, adesso esce il 9.
Ecco appunto. Quindi, io spero si fermino prima, perché poi dopo con queste franchise così lunghe, dopo un po' si perde lo sprint iniziale. Però vedremo.
Però di solito diciamo che questi di super azione o questi super horror tendono ad andare avanti un bel po' prima di stancarsi, ma vediamo, dipende anche dalla reazione del pubblico. Intanto, ecco, fino al 24 giugno capiremo e da lì respireremo un po' il futuro. Come parlo bene oggi, veramente, tra pronunce, veramente.
Meno male, ma io sono stanco morto oggi, meno male che ci sei tu che compensi.
Mi stimo, spero che mi stimiate anche voi. Appuntamento a domani per l'ultima puntata della settimana, sempre in mia compagnia, Chiara Nicoletti, con Angelo Acerbi e apparizioni della nostra Angela Prudenzi, che ci manca tanto, che è a Venezia. Torna presto Angelita, e ci trovate sempre alle 10 su canale Italia ed Entertainment, in podcast, in replica, dovunque voi vegliate, lì su internet, se ci cercate su Pododei, Fredfin Radio. Ciao, a domani.
Fredfin Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days.
Fredfin Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fredfin Radio, on è au Festival de Venice.
Fredfin Radio, z vami są buon protergi.
Fredfin Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.